Noemi aveva un parente da parte del marito, un uomo altolocato della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth, la moabita, disse a Noemi: «Lasciami andare in campagna a spigolare dietro qualcuno nelle cui grazie riuscirò a entrare». Le rispose: «Va pure, figlia mia». Ruth andò e si mise a spigolare nella campagna dietro ai mietitori. Per caso si trovò nella parte di campagna appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Proprio in quel mentre Boaz arrivava da Betlemme e gli disse ai mietitori: «Il Signore sia con voi». Ed essi gli risposero: «Ti benedica il Signore». Boaz disse al soprintendente dei mietitori: «Di chi è questa giovane?» Il soprintendente dei mietitori rispose: «È una giovane moabita, quella tornata con Noemi dai campi di Moab. Ha detto di voler spigolare e raccogliere tra i covoni dietro ai mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Solo adesso si è un poco seduta in casa». Allora Boaz disse a Ruth: «Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo. Non allontanarti di qui e stai insieme alle mie serve. Tieni d'occhio il campo dove mietono e cammina dietro a loro. Ho lasciato detto ai servi di non molestarti. Quando avrai sete, va a bere dagli orci ciò che i servi hanno attinto». Allora Ruth si prostrò con la faccia a terra e gli disse: «Io sono una straniera, perché sono entrata nelle tue grazie e tu ti interessi di me?» Boaz le rispose: «Mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e la tua patria per venire presso gente che prima non conoscevi. Il Signore ti ripaghi questa tua buona azione e sia davvero piena per te la ricompensa da parte del Signore, Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti».
Questa è la prima metà, ecco, di questo secondo capitolo del libro di Ruth. Noi vedremo un po' tutto il capitolo. Come abbiamo sentito, ecco, questo secondo capitolo si svolge in un contesto temporale e spaziale ben preciso, mentre il primo capitolo avevamo visto è caratterizzato dal movimento, no? Dal viaggio, queste donne tornano, anzi prima la famiglia che va da Betlemme a Moab e poi dopo le vedove che tornano. Ecco. Qui invece tutto si svolge in un contesto sia temporale che spaziale molto, molto breve. C'è come un forte rallentamento del racconto. In un capitolo là si raccontavano più 10 anni di storia di questa famiglia, di queste donne. Adesso, in questo secondo capitolo, e poi vedremo anche nel terzo, tutto si svolge in una giornata, in una nottata. Quindi c'è un rallentamento del racconto perché ci si sofferma quindi sui particolari e soprattutto in questo secondo capitolo sui dialoghi. Sono incontri caratterizzati da parola, da parole, che vengono scambiate, che modificano, creano e modificano le relazioni tra queste persone. Ci ricordiamo che l'ultimo versetto del primo capitolo, se l'abbiamo qui davanti, anche parlava proprio della mietitura dell'orzo. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Il Il secondo capitolo si svolge, ecco, in questa giornata in cui si parla proprio della mietitura dell'orzo. E il terzo capitolo, che si svolge nello spazio di una notte, appunto della notte seguente, incomincia con Noemi che dice a Ruth che proprio questa sera Boaz deve ventilare l'orzo sull'aia. Quindi, ecco, questo è l'ambientazione. Questo secondo capitolo inizia in casa con un dialogo tra Ruth e Noemi, prosegue nella campagna, dove ci sono anche lì diversi personaggi che vedremo, e finisce di nuovo in casa con Ruth e Noemi, Ruth che torna dalla giornata di lavoro e racconta alla suocera ciò che è avvenuto. Questo possiamo dire, ecco, che questo racconto è l'esemplificazione della solidarietà donata, quella solidarietà che Ruth aveva donato alla suocera quando aveva deciso di seguirla, di andare con lei a Betlemme, e poi dopo ridonata da Boaz, e quindi chiede da colei che aveva donato la solidarietà alla suocera, deve adesso accogliere la solidarietà da parte di Boaz. Subito vengono date delle informazioni che servono, diciamo, a comprendere quello che sta per accadere e anche che succederà successivamente nella seconda parte del libro, nei capitoli 3 e 4. Viene detto subito che Boaz è parente di Noemi, in realtà era parente del marito e quindi di conseguenza parente di Noemi, che è una persona benestante, era padrone di terre coltivate e quindi godeva di un certo potere e anche autorità. Ci sono alcuni termini chiave in questo capitolo. Il principale è proprio lo spigolare. Vedremo che molto si gioca intorno a questo verbo e a questa attività. E il capitolo è anche attraversato da una serie di opposizioni. C'è l'uomo e la donna, Boaz e Ruth, c'è la vecchia, l'anziana, diciamo, che è Noemi, e la giovane, che è Ruth, c'è il ricco di fronte al povero, lo straniero in rapporto con il giudeo. Ma vedremo che queste opposizioni vengono qui, possiamo dire, sovvertite, perché le opposizioni diventano occasione invece di legami, invece che di separazione o di divisione. Abbiamo detto che la prima scena, l'inizio, sono i primi tre versetti, si sviluppa nella casa a Betlemme, nella casa di Noemi, dove vive anche Ruth. E diciamo è delimitato questa prima parte, questa prima scena, dalla menzione di Elimelech, che era il marito morto di Noemi, e di Boaz, al versetto 1 e al versetto 3, che tra l'altro sono anche nominati in maniera opposta, prima un uomo altolocato della famiglia di Elimelech che si chiamava Boaz, al versetto 1, al versetto 3 poi si dice: per caso si trovò nella parte di campagna appartenente a Boaz che era della famiglia di Elimelech. Vedete, prima si menziona Elimelech e poi, ecco, questo si potrebbe dire incrocio, ci fornisce un'informazione importante, perché ci fa una specie di griglia, diciamo, dentro alla quale vengono sistemati, posti i personaggi principali. Poi ci sono anche altri personaggi in questo capitolo, ma ovviamente i personaggi principali sono quelli appartenenti a questa famiglia e quest'uomo che appunto sì, fa parte lo stesso della parentela, ma non è della famiglia stessa. Qui c'è una specie di anticipazione, come dicevo, del racconto, perché appunto si dice subito che quest'uomo, questo Boaz, era un parente, quindi già diciamo sappiamo che qualcosa da qui dovrà succedere. Ruth però quando lo incontra non lo sa. È interessante perché tutti questi personaggi partono da una situazione di ignoranza, si potrebbe dire, e poi dopo arrivano ad una di conoscenza che fa sviluppare, fa andare avanti la storia e le relazioni. Quando Ruth incontra Boaz, anzi quando lei parte, manifesta l'intenzione di andare a spigolare, non sa dell'esistenza di Boaz, non sa di questi campi, quindi lei non sa chi è questo che incontra. Noemi non sa che Ruth va a spigolare nel campo di Boaz, e Boaz non conosce Ruth, perché è arrivata da poco da Moab e è una straniera appunto. Allora la verità, si potrebbe dire, dei fatti sfugge ai protagonisti e solo dopo, solo alla fine, si potrebbe dire, proprio alla fine del capitolo, si accorgono e viene, diciamo, alla luce, viene in evidenza come i fatti, gli eventi, ciò che succede ha dentro una opportunità inaspettata e imprevista, si potrebbe dire, agli occhi degli uomini. E questo è importante, già ci dice una cosa, no? Come occorre mettersi all'opera, si potrebbe dire uscire allo scoperto. E allora questo fa trovare il filo rosso che lega provvidenzialmente gli eventi. Vedremo un evento importante qui, c'è il caso, che non è un caso, c'è una provvidenza che sta dietro agli eventi, e solo prendere l'iniziativa, vivere quegli eventi, fa scoprire poi dopo, a posteriori. E così anche per noi, guardate, tante volte, no? Come si comprendono gli eventi, si comprende ciò che è successo, cioè il filo rosso, il legame, il perché forse di tante cose che ci sono accadute, solo dopo. Quando si vivono è difficile, no? Legare insieme anche le cose, le persone, quello che succede, le parole. Ruth ancora una volta prende l'iniziativa. Prima aveva preso l'iniziativa di seguire la suocera, adesso prende l'iniziativa e manifesta, ecco, la sua attitudine a essere una donna libera, una donna che sa anche gestire la propria vita, cosa che sembrava a quel tempo impossibile. Se ci ricordiamo, avevamo lasciato la situazione tra queste due donne un po' come sospesa, perché Noemi sembrava interessata inizialmente sì al bene delle nuore, no? Dice tornate alla vostra famiglia, così vi potete sposare, rifare avere una vita feconda, ecco. E, però in realtà poi dopo quando arriva a Betlemme si vede che lei era molto ripiegata sul proprio dolore e tanto che quando arriva neanche si preoccupa di presentare Ruth a quelle amiche o comari, diciamo, che l'accolgono, che la riconoscono. E Ruth che ha acquisito già con la sua decisione prima di seguire la nuora un certo carattere, si potrebbe dire, adesso sembra la più forte, ecco. E l'iniziativa appunto è presa da Ruth, che è intraprendente, come abbiamo detto, ma anche sa stare al suo posto, perché chiede il permesso alla suocera. Lasciami andare in campagna a spigolare dietro qualcuno, nelle cui grazie riuscirò a entrare. Quindi cerca l'approvazione della suocera. E questo è il primo momento, ecco, in cui ci viene rivelato qualcosa della relazione tra queste due donne. C'è un sottile gioco di autonomia e di fiducia. L'autonomia di Ruth ha bisogno e chiede di essere riconosciuta dalla fiducia di Noemi, che perché ha bisogno in qualche modo di essere incoraggiata, approvata, anche a volte solo dal silenzio. L'autonomia, diciamo, non è una fuga, non è qualcosa che va contro la relazione. Se si mantiene questo legame con l'altro attraverso la richiesta e lo scambio della fiducia. E Ruth chiede alla suocera di poter andare a spigolare nel campo di qualcuno, dice, presso cui troverò grazia. La traduzione dice nelle cui grazie riuscirò a entrare. Mi garba tanto questa traduzione, perché insomma sembra quasi entrare nelle grazie, insomma è un po' ambiguo, ecco. Il testo, diciamo, alla lettera dice troverò, presso cui troverò grazia, e perché quando si parla di grazia si parla di qualcosa che arriva da oltre, quindi c'è lei quello che a cui si affida un aiuto superiore, da Dio stesso si potrebbe dire, anche se non viene assolutamente menzionato. Quello che fa un po' stupore è che Ruth leghi la spigolatura, la possibilità di andare nel campo dietro ai mietitori a raccogliere quello che rimane, quello che cade, a una grazia, cioè a un permesso, diciamo, perché in realtà la legge prevedeva espressamente che i poveri potessero raccogliere quello che restava della mietitura. E lei invece dice che spera di avere per grazia ciò che in realtà le spetta di diritto. Ovviamente è sempre possibile che Ruth abbia inteso riconoscere che il bene ricevuto è sempre un dono, non è mai possibile una pretesa. Però, ecco, quello che possiamo dire è che probabilmente o Ruth, essendo straniera, non conosceva bene le leggi di Israele, per cui non aveva ben presente che ci fosse questa legge, questo diritto del povero di andare a spigolare. Può darsi anche che in realtà la legge ci fosse, ma non venisse molto osservata, perché ovviamente pensare ai diritti dei poveri è sempre difficile, sempre più facile che siano calpestati che non rispettati. E poi però, infine, possiamo dire se da una parte sembra che Ruth abbia appunto tutte le caratteristiche per rientrare in questa tipologia di povero, è una vedova senza protezione, straniera, quindi sembra che rientri perfettamente in queste categorie, ma in realtà Ruth qui definisce se stessa non come straniera, ma come estranea, nocria in ebraico, quindi uno che in realtà non ha diritti. Se oggi noi si potrebbe dire una clandestina, ecco, è la condizione del clandestino, ecco, più o meno. E questo possiamo dire come anche tra i poveri ci sono i più poveri. Ci sono anche coloro che sono talmente poveri da essere esclusi da ogni tipo di sistema di protezione di ogni diritto. Ma Ruth, appunto, però coraggiosa, si avventura, va forse spinta anche proprio dal bisogno. E qui ciò che fa Ruth è descritto in maniera molto rapida dal testo, e dice: andò, arrivò e spigolò. Andò, si mise a spigolare nella campagna. Per caso si trovò nella parte di campagna appartenente a Boaz. Per caso. E vedete, ecco, c'è un intreccio tra la provvidenza e l'intraprendenza, si potrebbe dire, tra il ruolo dell'uomo, rappresentato appunto da Ruth, e il ruolo di Dio, che qui nel racconto rimane sempre, si potrebbe dire, dietro le quinte, ma che è ben presente. Qui, a differenza di tanti altri casi o personaggi della scrittura, la soluzione del problema non è chiesta direttamente a Dio, ma è affidata all'intraprendenza di questa donna. E ciò che è importante e che avviene qui poi dopo, alla fine del capitolo, è la capacità di individuare la mano provvidenziale di Dio nascosta dietro agli avvenimenti, al loro interno. E per questo ci vuole uno sguardo di fede. Ma ciò che caratterizza la persona di fede è proprio questa capacità di intraprendenza e di scoperta della provvidenza, la presenza provvidente di Dio. E a questo punto ecco che il testo ci presenta una lunga, faticosa giornata di lavoro a spigolare. La parte centrale del capitolo, versetti 4-17. E anche qui, ecco, c'è una serie di dialoghi. Prima Boaz che domanda, interroga i mietitori a proposito di Ruth, poi Boaz che parla proprio con Ruth e infine ancora di nuovo Boaz che parla con i mietitori per dargli le ultime istruzioni. E allora qui l'azione rallenta ancora di più. Forse anche in qualche modo è l'abilità del narratore, no? Per farci percepire la lunghezza e la fatica di questo lavoro nei campi. Il primo dialogo è tra Boaz che improvvisamente arriva, prima se n'era parlato, ma adesso arriva e chiede immediatamente informazioni su questa donna straniera. Il padrone di solito non era presente nei campi, ovviamente, però faceva, si potrebbe dire, delle incursioni che facevano sì che gli operai sapevano sempre che poteva arrivare da un momento all'altro, per cui un po' era un controllo, diciamo, indiretto su chi doveva lavorare. Boaz significa forza, quindi è l'uomo forte, perché è un uomo ricco, proprietario terriero, e per Boaz si usa lo stesso titolo che viene usato per Gedeone nel libro dei Giudici. Quindi Boaz si potrebbe dire che arriva come un giudice atteso, che viene per fare un giudizio, che era la prerogativa di Dio, quindi si presenta con autorità. E fa una domanda che è un po' ambigua, no? Dice: di chi è questa giovane? Di chi è questa ragazza? Non domanda chi sei, cosa che succederà invece nel capitolo terzo, nel terzo capitolo, ma dice di chi sei. Ovviamente la prima lettura, più semplice, più diretta di questa domanda è sulla linea della tradizione. Noi l'abbiamo detto tante volte che ogni donna doveva appartenere a qualcuno, apparteneva al padre, apparteneva al marito, apparteneva ai fratelli, così come appartenevano le proprietà, le case, i campi. E da una parte questo a noi ci disturba, no? Ovviamente, però è vero anche che in una società, la società antica, chi non appartiene a nessuno è esposto all'arbitrio del potente di turno, quindi è in pericolo, rischia, perché non c'è nessuno che lo difenda. Non c'erano le strutture sociali che ci sono oggi, no? In questo senso il fatto che la donna appartenesse al marito era in qualche modo anche una difesa. Però ecco, interessante vedere che questa formula di chi sei, di chi è, appare nella Bibbia qui. Nel libro della Genesi, parlando di Giobbe, al capitolo 30, no, di Giacobbe al capitolo 32 della Genesi, e nel primo libro di Samuele, riferito a Davide. Allora sembra quasi, già questo l'altra volta avevamo accennato, no, della posizione del libro di Ruth che è tra i giudici e il libro di Samuele, quindi il legame tra la storia antica, si potrebbe dire, e la storia della monarchia. Questa donna, forse questo ci vuol dire che non è di nessuno, non tanto appartiene a qualcuno, ma appartiene a una storia. Ha una storia che la precede e ha una storia che segue, che è la storia dei patriarchi e la storia del Messia che verrà. Il secondo dialogo è tra Boaz e Ruth, che è la parte centrale del racconto, in cui Boaz e Ruth si confrontano. Ecco che adesso il dialogo è segnato da quelle opposizioni di cui parlavo prima: uomo e donna, anziano e giovane, ebreo e straniera, possidente e povera. Dal modo di parlare di Boaz si sente che è anziano, parla di una ragazza, la chiama figlia, quindi ha questo atteggiamento un po', ecco, paterno nei suoi confronti. Però anche si vede che è un uomo, si potrebbe dire, di potere, che è abituato a dare ordini, infatti si rivolge a Ruth con l'imperativo, quindi gli intima di restare con le sue serve. E questo, guardate, è importante, perché unendo Ruth al gruppo delle serve di Boaz, in qualche modo Boaz dà a Ruth uno statuto sociale, cioè la inserisce all'interno del popolo. E questo ovviamente è un modo per difenderla, perché una donna sola, non difesa, nei campi, insieme a tanti uomini, ovviamente era esposta anche al rischio di soprusi. Essere messa tra le donne, tra le serve, pone Ruth in una condizione di favore. E questo, ecco, è il primo incontro di Boaz e Ruth. Come lo vivono, come ci si rapportano, ognuno in questo momento con l'altro? Visto dalla parte di Ruth, che lei non sa chi è quest'uomo, non sa chi è Boaz, parente di suo suocero, può pensare che quest'uomo si voglia approfittare della sua posizione. Sì, si manifesta generoso, ma questo potrebbe anche essere usato come un'arma per poi trasformare la relazione in un dominio, in un possesso. Quest'uomo potrebbe rimanere, diciamo, in una posizione di diffidenza di fronte a questa straniera che chiede aiuto, che chiede ospitalità in qualche modo. Ma dall'altra parte, ecco, Ruth potrebbe vivere questo momento, questo incontro, con paura, con soggezione, perché è consapevole della propria condizione di inferiorità. Oppure potrebbe anche un po' giocare sull'astuzia, forse anche sull'avvenenza, per guadagnare le grazie di quest'uomo potente. Loro non si conoscono e in realtà sono distanti in tutto, come si è visto, sono opposti in qualche modo, e quindi in questo primo approccio rimangono guardinghi, È come se si studiassero, no? l'uno con l'altra, e quindi si mantengono a distanza. Perché questo è vero sempre e comunque, che le relazioni hanno bisogno di tempo per crescere, per maturare, ma soprattutto hanno bisogno di fiducia per svilupparsi, per instaurarsi in maniera profonda. Ruth, come si è visto, sa stare al suo posto, no? Però domanda spiegazioni, prende anche l'iniziativa, anche lei non ha soggezione, parla e chiede, e riconosce di aver ottenuto quella grazia che cercava. Perché sono entrata nelle tue grazie, tu ti interessi di me, ecco, riconosce di aver ricevuto grazia, ma nello stesso tempo non chiede di più di quello che, di cui lei sa, pensa di aver bisogno, cioè dello spazio di un lavoro. E in questo dialogo, in questo modo, cresce proprio la fiducia, e pone le basi perché qualcosa accada. E anche questo è importante nelle relazioni. Possiamo dire il rispetto dei confini. Non travaricare, non andare oltre, rimanere anche nel proprio ruolo. Questo apre la strada a un incontro più profondo. E nel dialogo tra Boaz e Ruth c'è un elemento importante, quello dell'acqua, del bere, che rimanda ha un elemento importante nella storia dei patriarchi, che è il pozzo, quindi l'incontro tra gli uomini e le donne nelle storie patriarcali presso il pozzo per bere, e bere l'acqua e la vita è, diciamo, il preludio alla costruzione di un legame affettivo, se ci pensiamo. Al pozzo viene trovata Rebecca, al pozzo anche Giacobbe incontra Rachele, al pozzo anche Mosè conosce sua moglie Zippora, che sarà poi dopo appunto la sua sposa. E così Ruth, avvicina, ti mangia un po' di pane e intingi un boccone nell'aceto. Si tratta di mangiare e di bere, di un permettere la vita in un luogo assolato, di una giornata faticosa di lavoro. Allora Ruth in questo modo viene paragonata a una delle madri di Israele. E questo è importante perché comincia a mettere nell'aria la possibilità di un matrimonio, che poi alla fine vedremo sarà effettivamente celebrato. Ruth si prostra a terra, per gratitudine, per rispetto. Boz risponde, parla di nuovo con lei e le manifesta ciò che gli è stato riferito, no? Mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito. Quello che colpisce Boaz è la scelta di Ruth di stare accanto a sua suocera, questa solidarietà nei suoi confronti. E questo porta Boaz a un movimento analogo, a farsi accanto. Il fatto che Ruth abbia lasciato tutto per seguire Noemi, ancora una volta, vedete, evoca Abramo. Abramo ha lasciato tutto per seguire la chiamata del Signore. E allora adesso Ruth, che non è figlia d'Abramo secondo il sangue, lo diventa grazie alla sua scelta. Certo, Ruth rimarrà sempre una moabita, non viene mai chiamata israelita, però è trattata come un autentico membro del popolo di Israele, è accolta da Boaz come figlia di Abramo e come membro del suo popolo. Perché ha assunto un impegno concreto con Noemi e attraverso Noemi con Dio e con il suo popolo. E allora ecco che il primo ostacolo sulla strada del matrimonio è rimosso. Ruth acquista, si può dire, un diritto di cittadinanza in Israele. Per questo aver lasciato tutto, aver lasciato la sua patria, la sua famiglia, per seguire Noemi. Resta il secondo ostacolo, che è la povertà, ma che verrà superato successivamente. La seconda parte della risposta di Boaz a Ruth è una preghiera. Il Signore ti ripaghi questa tua buona azione e sia davvero piena per te la ricompensa da parte del Signore Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. È una preghiera che riguarda il futuro. Dice Boaz, ti ricompensi, il Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuto a rifugiarti. E nella scrittura questo delle ali è una metafora per esprimere la protezione, la rigenerazione, la fecondità. È un'espressione che ricorda la liberazione del popolo dall'Egitto, dalla schiavitù dell'Egitto. La protezione di Dio nel deserto. La storia della salvezza è un essere portati da Dio sulle sue ali, essere protetti da Lui, rigenerati. I salmi parlano delle ali di Dio come del luogo in cui si cerca rifugio. Quindi Ruth, che non ha guardato al proprio vantaggio, ma ha fatto proprio il Dio di Noemi, ha fatto proprio il suo popolo e ha cercato riparo sotto le ali di Dio, ora quelle ali prendono la forma dei lineamenti di Boaz. Diventa qualcosa di concreto, eh? È una persona. Potremmo dire lasciatemi il termine, è un'incarnazione, eh? E la risposta di Lutero è bellissima, dice: poiché tu mi hai consolato e hai parlato al cuore della tua serva, versetto 13, benché io non sia neppure come una delle tue schiave. Hai parlato al cuore, hai consolato, hai confortato. Cioè, Ruth è stata toccata dall'atteggiamento, dalle azioni, dalle parole di Boaz. Parlare al cuore è un restaurare, un restituire la vita da di dentro, no? Come dice il profeta Isaia, capitolo 40, che leggiamo anche in questo tempo di avvento: consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù. Lei rimane consapevole della sua condizione, dice: benché io non sia neppure come una delle tue schiave, eppure si sente riconosciuta, riceve un posto. E questo, anche questo, è fondamentale per ognuno di noi: ricevere un posto, essere consapevoli di avere un posto e di essere riconosciuti. Questa ti dà la dignità, no? Di persona. E appunto, ancora una volta, Boaz afferma qui, ecco, la volontà di integrare Ruth nel proprio gruppo. Le dice di avvicinarsi. Avvicinati, versetto 14, mangia un po' di pane. Però, ecco, si potrebbe dire Ruth mantiene un basso profilo, proprio perché mantiene anche la consapevolezza della propria condizione. Lei si limita a sedersi accanto, dice. Ella si mise a sedere accanto ai mietitori, non in mezzo a loro, ma da una parte, quasi a non voler approfittare della gentilezza, della generosità anche di Boaz. Il terzo dialogo, che è la parte finale di questa, della parte centrale, ecco, del capitolo 2. Dopo un breve riposo riprende il lavoro, che poi dopo terminerà solo la sera. E Boaz rinnova a Ruth il permesso di lavorare tra i covoni. E dà istruzione addirittura ai servi perché, mentre raccolgono le spighe, ne lasciano cadere un po' apposta, così che Ruth possa raccoglierle. Però i servi devono comportarsi con discrezione, Ruth non se ne deve accorgere. E così, insieme alla sua generosità e grandezza d'animo, diciamo, Boaz mostra anche il suo stile, si potrebbe dire. Cioè, non è paternalista, non umilia Ruth dandole l'orzo, ma, e questo avrebbe creato un legame di dipendenza, sarebbe stato un po' anche vagamente ricattatorio, invece no, permette, cioè, che Ruth raccolga il grano con il suo lavoro. Ciò che Ruth porterà a casa è frutto del suo lavoro. Non è un regalo, anche se Ruth è consapevole, ecco, di essere oggetto di un favore particolare, di questa grande generosità. ma non la umilia dandole direttamente l'orzo, ecco, ma lascia che lei lavori come gli altri, tenendo per sé e per Noemi quello che può raccoglierle. Ancora una volta, ecco, Boaz viene presentato come un, possiamo dire, strumento di Dio che agisce dietro le quinte. E il Signore affida Ruth e Noemi proprio a lui. Ognuno di noi è affidato al fratello. E i nostri fratelli sono affidati a noi, ovviamente in particolare i poveri, ma qui ci dice proprio questo, no? Che c'è un affidamento, il Signore provvede ai poveri, ai fratelli, non poveri solo in senso economico, ma sempre non, questo non come un alibi, Sicuramente i poveri che non hanno beni, ma ecco, non solo quelli. Dietro la mano, la parola di Boaz, c'è la mano di Dio, c'è la sua provvidenza. E la scena si conclude con il rito finale del lavoro, che è quello di ventilare il grano, no? Quindi separare l'orzo, no, ventilare il grano, l'orzo, separare l'orzo dalla pula. E alla fine dice che lei ha raccolto quasi un efa di orzo. Non è chiaro quanto sia questa misura, probabilmente potrebbe essere circa 22 litri. Quindi sicuramente è una dose straordinaria per una donna che va a spigolare, ma questo sempre, ecco, mette in evidenza la generosità di Boaz, ma anche l'operosità di Ruth, che ha lavorato sodo, si potrebbe dire, tutto il giorno, cosa che infatti dicono anche i sovrintendente, gli dice da stamattina non si è mai fermata. Allora, concludendo questa parte, questa parte centrale del dialogo di Boaz con il sovrintendente, con i mietitori e con Ruth, possiamo riapprofondire un po' due temi. Il primo, quello che abbiamo detto, che tutto sembra avvenire per caso. Per caso Ruth arriva nel campo di Boaz, il quale per caso è parente di Noemi. L'autore, il redattore del libro di Ruth, in questo modo ci vuol far riconoscere la provvidenza di Dio che entra nelle vicende della storia, nelle vicende della vita degli uomini. Dio non interviene direttamente, Dio non parla, non agisce, non rivolge promesse, non dà leggi. Ma la provvidenza di Dio passa attraverso le azioni degli uomini. La sua presenza, la sua parola sono negli incontri ordinari della vita di questi protagonisti e della nostra. Le ali di Dio hanno la forma e il volto di Boaz per Ruth e poi dopo per Noemi. Ruth sarà colei che provvede, per cui le ali di Dio prenderanno la forma, il volto di Ruth per Noemi. E poi c'è il tema della spigolatura, di questo lavoro che Ruth va a fare. E è interessante perché questo termine, questo verbo spigolare, si trova anche nel racconto della manna nel deserto, nell'Esodo, che noi conosciamo bene. Che cosa era la manna del deserto? Era il nutrimento che Dio dà al suo popolo, il quale però deve imparare a raccogliere ogni giorno quello che basta, il cibo sufficiente per un giorno, vi ricordate? Perché quello in più marciva. E anche qui si potrebbe dire Ruth raccoglie il pane quotidiano. Qui diventa chiaro, in questo racconto diventa chiaro che cosa significa vivere del dono di Dio. Però dono di Dio non nella forma straordinaria del deserto, ma in quella ordinaria del lavoro umano. Dio agisce nella storia di Ruth, ma non donando un pane che scende dal cielo, già pronto, senza fatica. Adesso Dio agisce attraverso le persone, attraverso Boaz, che fa da tramite del dono di Dio. E agisce attraverso altre persone, come Ruth, che fatica per procurarsi il cibo, per mantenere sé e chi gli è affidato, chi ha scelto per stare accanto. Quindi, dono di Dio, questo qui chiarisce bene, no? Perché a volte noi abbiamo un po' di problemi, di confusione su questo. Dono di Dio e lavoro dell'uomo non sono in contrapposizione, anzi, proprio nel cammino dell'Esodo Israele ha imparato a fidarsi di Dio, a raccogliere, o a, possiamo dire a cogliere il dono per ogni giorno in quel pane che il Signore invia dal cielo. Qui c'è la stessa, lo stesso dono che viene dato, da raccogliere ogni giorno. Ma c'è di più, perché c'è il lavoro quotidiano, c'è l'iniziativa di Ruth, che deve lavorare, deve faticare, deve prendere iniziativa, perché la grazia, perché il cibo, perché la vita le sia donata. Qui non c'è il miracolo della provvidenza di Dio nel deserto, ma c'è il sapersi guadagnare da vivere. Raccoglie Ruth quanto cade e quanto resta del lavoro dei mietitori. E in questo modo, attraverso la generosità di Boaz e attraverso la fatica del suo lavoro, Dio provvede a lei e a Noemi. Adesso quindi il pane del cielo passa attraverso le mani degli uomini. La terza e ultima scena è il ritorno, il dialogo tra Noemi e Ruth, che ritorna a Betlemme, ritorna a casa dopo la giornata di lavoro. Se noi andiamo a vedere il versetto finale del, così ci leviamo subito il pensiero, si vede che non ecco, allora, prima si dice, non si capisce bene se che cosa fa Ruth, perché dice capito? Il versetto 23. Ella rimase dunque con le serve di bozza spigolare sino alla fine della mietitura dell'orzo e del frumento e abitava con la suocera. Allora, rimase lì o abitava con la suocera? Non è, qui c'è come succede ovviamente, no? Tutti i libri della scrittura sappiamo che hanno avuto una prima stesura e poi c'è alla fine un redattore finale che a volte, ecco, non riesce o non gli interessa, perché per noi la coerenza del discorso è fondamentale. Per loro invece non era così fondamentale, non gli interessa il fatto che ci possa esserci apparentemente una contraddizione o non si capisca che cosa faccia, ecco. In ogni caso, ecco, dopo il primo giorno quello che è sicuro è che Ruth torna a casa e dona a Noemi quello che ha raccolto e anche il rimanente del pasto che aveva ricevuto in dono. Anche questo è una cosa interessante, no? Che un po' gli hanno dato un po' di orzo abbrustolito per pranzo e lei una parte lo mette da parte per la suocera. Quindi pensa, cioè, ha un pensiero continuo nei suoi confronti. Ruth quindi batté quello che aveva raccolto, se lo caricò addosso e rientrò in città. Sua suocera vide che quello che aveva spigolato. Ruth tirò fuori quanto le era rimasto del pasto e glielo diede. Allora, questo glielo diede, in realtà qui dice glielo donò, glielo dona. Questo donare, che nel libro di Ruth ricorre ben 8 volte, un librettino così piccolo, 4 capitoli, solo questo verbo, 8 volte, è molto importante. Per 4 volte è riferito a Dio, ma qui, e un'altra volta che è riferito a Boaz, riguarda uno scambio tra le persone, tra gli uomini. Come abbiamo detto, Boaz è il tramite per il dono a Ruth da parte di Dio, e così poi dopo Ruth diventa il tramite per Noemi del dono di Dio. Sappiamo che Noemi aveva deciso di ritornare a Betlemme perché aveva sentito che Dio ha visitato il suo popolo per dargli pane, ma per Noemi concretamente questo assume il volto di Ruth, che attraverso il suo lavoro le dona pane. E allora a questo punto finalmente Noemi sembra comincia a accorgersi di Ruth, del dono prezioso che è per lei, e anche che dietro a questo c'è Dio che evidentemente non l'ha abbandonata. E allora loda Dio, comincia a intravedere un futuro di speranza che prima invece non vedeva. E qui c'è, diciamo, l'effetto di sorpresa dello svelamento dell'identità di tutte queste persone, no? Perché Noemi non sa dove Ruth è andata a spigolare e Ruth non sa chi è Boaz e non sa chi è parente. E allora, quando queste donne parlano insieme, tutto diventa chiaro e diventano quindi anche consapevoli di che cosa sta succedendo. E allora, ecco, Noemi pronuncia una benedizione, versetto 20, sia benedetto dal Signore che non ha rinunciato alla sua volontà verso i vivi e verso i morti. Interessante, perché questa benedizione ricalca la benedizione in che Eleazzaro, come mi viene il nome, Eleazzaro, servo di Abramo, fa a Dio quando arriva al pozzo e incontra Rachele e Rebecca, scusate, incontra Rebecca. Quindi ancora un altro collegamento, vedete, con la storia dei patriarchi, cioè c'è tutta questa forte richiamo alla storia di salvezza. E Noemi e Ruth leggono tutti questi avvenimenti, quello che è successo, questo caso che ha portato Ruth nel campo di Boaz, come una misericordia. Dio non ha rinunciato alla sua bontà. Anche qui abbiamo la parola di cui parlavamo un'altra volta, la Chesed. Dio attua la sua misericordia attraverso questi eventi. E allora ecco, da qui può nascere la speranza, una speranza nuova per questa presenza provvidenziale di Dio negli eventi. E adesso per la prima volta Noemi parla a Ruth parlando di noi, includendola, diciamo, nella famiglia. Quest'uomo, al versetto, sempre il versetto 20, nella seconda parte, quest'uomo è un nostro parente stretto, uno di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. All'inizio del capitolo sembrava ancora bloccata, chiusa nella propria tristezza, amarezza, sofferenza, tanto che non aveva dato una risposta precisa alla domanda di Ruth, non l'aveva presentata alle amiche. Adesso invece in Noemi comincia a risvegliarsi la vita, riprende a parlare, benedice il Signore e dà un'interpretazione di quello che sta accadendo. E sa dare suggerimenti saggi alla nuora. E questo ci dice qualcosa sull'importanza della comunicazione nelle relazioni. È proprio nello scambio della parola, in questo dialogo, che le due donne diventano consapevoli delle opportunità che gli viene data. Così, in questo scambio imparano a leggere, a interpretare gli avvenimenti. Possiamo dire che Noemi ne dà una lettura teologica, no? Cioè benedice Dio, prega, cita le scritture. Ruth invece fa più un racconto esperienziale, lei ha fatto esperienza di questo incontro. E l'una, diciamo, aiuta l'altra, completa l'altra, insieme raggiungono la verità profonda di quell'avvenimento. Nell'esperienza e nell'interpretazione che ne viene data. Nell'ultima parte del dialogo, Ruth parla dell'invito che ha ricevuto da Boaz, ma lo fa in un modo non del tutto corretto, perché Boaz, abbiamo visto, aveva detto a Ruth di stare con le sue serve, e invece lei dice che aveva avuto il permesso di stare con i suoi servi. Versetto 21. Mi ha anche detto di rimanere insieme ai suoi servi finché abbiamo finito tutta la mietitura. Allora, questo già è qualcosa di improbabile, perché la mietitura avveniva così: gli uomini mietevano, tagliavano il grano o l'orzo, facevano dei mazzetti, poi dopo le donne passavano e legavano questi mazzetti, facevano i mannelli e poi i covoni, no? Che poi, quindi non erano insieme, non lavoravano insieme i servi, quindi lei non poteva stare con i servi, ma doveva stare con le serve, Anzi, lei sarebbe dovuta venire dietro alle serve per raccogliere quello che rimaneva. Ma forse, però questo, diciamo, è una congettura di qualche autore, però può darsi anche che lei, essendo in cerca di un possibile marito, preferiva stare con i servi per vedere, ecco, se... Quindi, quello però che questa parte finale, diciamo, del capitolo mette in evidenza, quello che possiamo dire è più importante, è proprio il cambiamento di Noemi, che torna ad avere uno sguardo positivo anche nei confronti di Dio. Ricordate, nel capitolo 1 avevamo visto l'altra volta che lei dice che Dio ce l'ha con me, che Dio si è accanito, Dio mi ha... Ecco. Adesso invece benedice Dio. Adesso si accorge di un volto di Dio positivo, benevolo, misericordioso. E allora guardate, noi che siamo i lettori, quindi destinatari di questo libro, quelli a cui il redattore si rivolge, a cui manda il messaggio, diciamo, questo testo, anche questi atteggiamenti, questi dialoghi, questi incontri ci donano uno sguardo, possiamo dire, sapiente, perché ci danno tutti gli elementi necessari per poi dopo poter interpretare, leggere, riconoscere gli eventi che avverranno, ma soprattutto ci dà gli elementi per riconoscere dietro allo svolgersi degli eventi umani la presenza della provvidenza di Dio.